Ed eccoci le 10:03, qui in diretta su radiazione.info, e come avremmo preannunciato prima e anche dalla nostra pagina Twitter, adesso siamo in diretta con Giorgio della Rete Internazionale in difesa del popolo Mapuche. Noi intanto ti salutiamo e ti ringraziamo per la disponibilità al collegamento.
Grazie Alessia, grazie di cuore alla radio per questo spazio e saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Ecco, noi anche nel corso delle nostre rassegne stampa abbiamo cercato di toccare ovviamente la questione della repressione e della lotta soprattutto del popolo Mapuche, visto quanto sta accadendo, che di certo tramite i media mainstream non viene particolarmente veicolato. E io ti chiederei appunto, per iniziare questo collegamento, se puoi spiegare come si sta aggravando la repressione a danno del popolo Mapuche.
Possiamo dire che la repressione appunto nei confronti dei Mapuche corre su due binari. Uno, quello statale, ovvero la mancanza di un riconoscimento politico da parte degli stati cileno e argentino di quello che è l'origine del problema, ovvero l'usurpazione delle terre Mapuche che è iniziata con la campagna del deserto e la pacificazione dell'Araucanía, che sono state due guerre di occupazione portate avanti dagli stati cileno e argentino attorno agli anni del 1880. E oltre a questa mancanza di riconoscere il problema, c'è anche una mancanza di applicare le leggi statali ed internazionali, che come la 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che sono state ratificate dagli stati e prevederebbero il riconoscimento della lingua, il Mapugundun, della cultura Mapuche e anche una restituzione delle terre, mentre invece vediamo come gli stati continuano a fomentare questa discriminazione razziale, culturale, economica nei confronti dei Mapuche. Oltre a ciò, gli stati aggrediscono anche a livello proprio militare le comunità, quindi abbiamo visto negli ultimi mesi un intensificarsi delle minacce, le persecuzioni, in particolare alle persone più esposte, come i portavoci e le autorità politiche e spirituali del popolo Mapuche, oltre alle irruzioni nelle comunità, irruzioni molto violente, e da una militarizzazione del territorio. Possiamo pensare, soprattutto per quello che riguarda lo Stato cileno, è proprio un territorio militarizzato, come se stessimo parlando di una guerra di bassa intensità. Oltre a questo, e a braccetto con questa militarizzazione e occupazione militare, c'è un acutizzarsi dell'invasione capitalista delle terre Mapuche in Argentina e in Cile, che storicamente era occupazione territoriale, quindi da parte dei coloni e dei grandi latifondi. Invece attualmente in Cile vediamo una grande quantità di terreno in mano alle imprese forestali che si dedicano al monocultivo del pino, l'ingresso di allevamenti dei salmoni sia in mare aperto sia nei fiumi, distruggendo totalmente l'ecosistema, e appunto anche un tentativo di installare con la forza quantità enormi di idroelettriche nei fiumi, che poi queste, bene sane compagni, sono un po' il primo passo per poi cercare di entrare nel territorio con le imprese minerarie che molta energia elettrica consumano. Mentre invece in Argentina questa invasione capitalista è visibile soprattutto con le imprese petrolifere e di gas che stanno estraendo materiale utilizzando anche la tecnica del fracking.
Bene, oltre a questo, insomma, come avviene sempre in queste questioni, come hai detto, ci sono grossi interessi economici dietro la repressione del popolo Mapuche, dietro la confisca dei loro territori, e sappiamo che in questo caso ci sono anche grossi interessi di una multinazionale nostrana, di Benetton. Quindi, insomma, se volevi dirci un attimo quali sono gli interessi di questa multinazionale in quell'area e cosa comportano a danno del territorio e della popolazione.
Sì, Benetton è tristemente famosa in Argentina per aver acquistato la compagnia di Tierra del Sur nel 1991. Una compagnia che era stata fondata da delle società inglesi 100 anni prima, nel 1891, perché gli inglesi avevano ricevuto in cambio enormi quantità di territorio in quanto avevano finanziato la campagna del deserto, che era stato un genocidio alla popolazione mapuche, alle popolazioni ancestrali che vivevano nel territorio. Quindi, per fare solo alcuni numeri aggiornati, Benetton possiede oltre 900.000 ettari di terreno in tutta l'Argentina, essendo il maggior proprietario terriero della Patagonia, dell'Argentina tutta, ha circa 210.000 capi ovini, 9.000 capi di bovini e 9.000 ettari a boschi. Inoltre controlla la compagnia Minsud, che è una compagnia mineraria che ha progetti minerari nel campo dell'oro, dell'argento e del rame, nelle province di San Juan, Santa Cruz e di Chubut. Inoltre, così come in Italia ha comprato il gruppo Autostrade, la sua controllata che si chiama Atlantia, ha fatto un'offerta per acquisire le compagnie Autopistas del Sole e Autopistas dell'Oeste, che sono le compagnie argentine delle autostrade. Citavo in particolare la provincia di Chubut perché questa violenza che viene fatta si è espressa anche il 10 di gennaio e il 1 di agosto, quando ci sono stati due forti operativi da parte della polizia in questa comunità che si chiama Pull-off in Resistencia di Cushamen. E l'ultima, quella del 1 di agosto, è stata appunto un'operazione di polizia che ha visto un'irruzione legale in questa comunità. Sono state bruciate un paio di case e i gendarmi hanno inoltre bruciato, per riscaldarsi dal freddo inverno patagonico, i giocattoli dei bambini, le sementi, vestiti, materassi, coperte. E la cosa più grave di questa operazione di polizia, che ha portato alla sparizione forzata di un compagno, Santiago Maldonado, un solidale del popolo mapuche che si trovava in quella comunità. E perché riteniamo che Benetton sia coinvolto in tutto ciò? Perché appunto la comunità Pull-off è una comunità che nel 2015 ha iniziato a recuperare parte del territorio che è stato usurpato da Benetton, in quanto appunto questa comunità si trova su uno di quei 900.000 ettari di cui vi parlavo, che è proprietà di Benetton, in questo caso è terreno usurpato ai Mapuche. Inoltre pensiamo sia molto grave il fatto che in una proprietà lì vicino, la tenuta Leleque, che è di circa 90.000 ettari, vi sia un commissariato della polizia provinciale che è adibito alla custodia di questa tenuta, e c'è anche in una base non ufficiale logistica della gendarmeria. Inoltre i compagni della comunità hanno potuto vedere come durante l'operativo del 1 di agosto due pick-up con a bordo dei funzionari di Benetton circolavano liberamente durante l'operativo, andavano al commissariato, tornavano nella tenuta di Benetton e giravano anche vicino alla comunità Mapuche dando ordini e indicazioni ai gendarmi. Quindi noi riteniamo che il gruppo Benetton abbia delle responsabilità dirette per quanto accaduto il 1 di agosto.
Insomma, questo anche per dare un nome preciso a chi qua da noi si ripulisce la faccia con impianti sportivi per bambini, per giovani, eccetera, quando in realtà affonda tutta la propria ricchezza e il proprio potere su un'espropriazione feroce e violenta della terra di un popolo che lì vive da centinaia di anni, un popolo che comunque, come quello Mapuche, che resiste ormai, resiste e continuerà a resistere. E proprio a proposito di questo, vorremmo chiederti come stanno proseguendo le mobilitazioni per tenere alta l'attenzione sui prigionieri, sul loro sciopero della fame, e come stanno proseguendo le mobilitazioni anche nel resto dell'Argentina sui desaparecidos. Insomma, da noi sono arrivati anche video di cortei in cui la polizia prelevava, poliziotti in borghesi prelevavano direttamente persone dall'interno dei cortei.
Sì, per quanto riguarda la situazione di Santiago Maldonado, è praticamente un reclamo che dal primo di agosto in tutta la nazione, anche nelle sue periferie più estreme, è un reclamo che ha preso tutta la società civile argentina ed è all'ordine del giorno, è uno dei temi più dibattuti. Appunto, come ricordavi te, il primo di settembre, un mese della scomparsa, ci sono state manifestazioni enormi, in particolare quella di Plaza de Mayo, quella di Buenos Aires, e abbiamo potuto vedere una volta di più come la repressione, in questo caso del governo Macri, è intervenuta. Appunto, era pieno di polizia in borghese. Due ore dopo la fine di questa mega manifestazione totalmente pacifica, gli stessi media argentini indipendenti hanno potuto notare come un gruppo di infiltrati provocasse degli scontri con i poliziotti, ed è evidente appunto questo dai filmati, perché il coro che questi 30-40 infiltrati cantavano, erano solo loro, rimanevano in piazza, oltre ai vari passanti, gente che stava andando al lavoro e tutto quanto. Gridavano uno, 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 ed è qualcosa che in Argentina conoscono bene, perché è pratica degli infiltrati. Questo uno, che non è certo un coro dei nostri, vuol dire sono uno di voi, non sparate. E a me personalmente ha fatto molta impressione come quando portano, hanno colpito soprattutto i giornalisti che stavano documentando quanto stava succedendo, ed alcuni ragazzi che si trovavano ancora nei dintorni. Ed è impressionante come quando la gendarmeria a forza prende questi ragazzi, le persone a loro vicino gridano di il tuo nome, grida, non vogliamo che fai la fine di Santiago. È qualcosa che 40 anni dopo quanto è successo in Argentina è molto duro da accettare, così come ci fa rabbia vedere i gruppi di diritti umani argentini, in particolare le madri e le nonne di Plaza de Mayo, doversi riunire con la ministra della sicurezza, Patricia Burrich, e trovare lo stesso muro di gomma di ostilità e omertà che potevano trovare 40 anni fa. Per quanto riguarda invece i prigionieri politici, il caso più eclatante in questo momento è quello di quattro compagni accusati nel caso Iglesias, che sono Alfredo Tralcala e Ariel Pablo e Benito Trangol Galindo, tre fratelli, che appunto sono in carcere preventivo da oltre un anno. Sono stati arrestati senza, non c'è nessuna prova che dichiari la loro coinvolgimento nei fatti, e hanno preso oltre tre mesi fa la decisione di uno sciopero della fame. Le loro rivendicazioni sono basilari, ovvero il fatto che venga effettuato un processo equo in un lasso di tempo ragionevole, lo stop all'applicazione della legge 18.314, che in Cile è tristemente famosa come legge antiterrorista, è una legge eredità della dittatura di Pinochet, che prevede un diritto molto limitato alla difesa per appunto scagionare gli imputati, lo stop all'utilizzo di testimoni senza volto, quindi testimoni in passamontagna, e la revoca della misura cautelare della detenzione preventiva. Questo sciopero della fame è iniziato appunto più di tre mesi fa, oggi è il giorno numero 104 di questo sciopero. I quattro sono calati fra i 16 e i 21 kg e nell'ultima settimana le loro condizioni sono peggiorate molto. Benito già è stato rilevato delle sequele neurologiche, mentre Alfredo una depressione manifesta, oltre ai dolori cronici che hanno, come la nausea permanente, mal di testa, crampi, perdita dell'orientamento, l'insonnia e dolori alla schiena. Il 9 settembre Benito, dopo essere stato portato in ospedale per un forte scompenso, al rientro in carcere ha deciso per aumentare ancora di più le sue attività passando una huelga secca, ovvero non sta è passato, diciamo, lo sciopero della sete, perché non sta ingerendo più nemmeno liquidi. Le mobilitazioni continuano e dal 14 settembre fuori dal carcere di Temuco, dove sono detenuti, in sostegno dei prigionieri e per evidenziare la mancanza di risposte delle autorità su questo caso, è iniziato un accampamento. Così come il giorno dopo, il 15 settembre, davanti alle risposte nulle del Ministero dell'Interno, familiari e amici degli imputati hanno occupato la sede di Santiago della Corporazione Nazionale di Sviluppo Indigeno, sede che è stata sgomberata sabato sera e che ha portato alla detenzione di 21 fra occupanti e solidali. Quello che è gravissimo è che, secondo noi, è che la gendarmeria ha fatto una sollecitudine alla Corte d'Appello di Temuco per chiedere l'autorizzazione per l'alimentazione forzata di Benito e dell'onco Alfredo Tralcal. Loro si negano naturalmente a una misura di questo genere e sono anche, diciamo, protetti in questa loro negativa dai protocolli internazionali che impediscono che uno scioperante sia alimentato contro la sua volontà. La risposta delle autorità è nulla. La mobilitazione nelle prossime ore, se non vi è una risposta, aumenterà ancora di più da parte dei solidali. E quello che prendiamo un po' quello che sta dicendo la famiglia come slogan: le autorità sembra che li vogliano morti, noi li vogliamo liberi.
Certo, e a proposito di mobilitazioni, ciò che è assolutamente molto molto positivo è il fatto che proprio a livello internazionale anche si sta sviluppando la solidarietà, e difatti il 30 di settembre ci saranno diverse manifestazioni, diversi presidi anche in Italia oltre che in diversi altri paesi. E ti volevo chiedere, appunto, per quella data un po' cosa promuove la rete internazionale all'interno, insomma, del suo appello.
Sì. Prima di tutto permettimi di mandare un forte abbraccio alle compagne e ai compagni di Padova che insieme a noi sono i promotori di questa data del 30 settembre. A Padova l'appuntamento, per quanto ne so, è al Canton del Gallo alle 15.
Sì, sì.
Vista la situazione, ci sembra passato anche l'agosto, che purtroppo per i movimenti qua in Italia è un po' un mese morto, ci sembra che sia il momento di tornare a sottolineare quanto sta succedendo. Quindi noi abbiamo fatto un invito che adesso è pubblico, ma che abbiamo fatto anche alle realtà che conosciamo e ai posti in cui abbiamo fatto degli incontri, a ognuno manifestare nei propri territori, nelle forme, nelle modalità che ognuno sceglierà il giorno 30 settembre. È un invito, quello per il 30, che è sì una data, però vuole essere esteso, e quindi sia da ora in avanti e successiva al 30 settembre qualsiasi tipo di mobilitazione è gradita ed è benvenuta. Per il momento sono confermate le piazze di Padova, noi a Milano e i compagni a Firenze e a Torino, e hanno risposto in modo affermativo anche le piazze di Bilbao e Oslo. Noi è un momento che abbiamo organizzato, ma che comunque ci sono tante altre mobilitazioni che si stanno dando in forma auto-organizzata in altre città europee. Quello che vogliamo fare è appunto denunciare la violenza capitalista del gruppo Benetton contro le comunità Mapuche. In parte vi ho detto quali sono gli interessi di Benetton e qual è il coinvolgimento diretto di Benetton nei fatti del 1 agosto che hanno portato alla scomparsa, alla sparizione forzata di Santiago Maldonado. Vogliamo anche sostenere appunto con queste manifestazioni la lotta anticapitalista del popolo Mapuche e vogliamo rivendicare il fatto che la resistenza dei popoli non può essere considerata terrorismo.
Assolutamente d'accordo, e tra l'altro aggiungo anche proprio rispetto alla data del 30, dove giustamente anche tu ricordavi che l'appuntamento sarà alle 15 qui a Padova, al Canton del Gallo, che in quel caso sarà presente alla manifestazione anche il comitato No Terza Corsia. Qui si tratta appunto di una lotta nel territorio contro l'ampliamento appunto della terza corsia autostradale, e non a caso il nome di Benetton ovviamente ritorna anche in questo caso, anche nella questione delle infrastrutture, nello specifico appunto delle autostrade, con un'ulteriore cementificazione a danno anche del nostro territorio. Quindi sicuramente anche nelle prossime settimane, prima del 30, avremo occasione anche di riproporre degli aggiornamenti rispetto a questo ai nostri microfoni. E io ovviamente ti ringrazio, anzi noi ti ringraziamo tantissimo per questo primo approfondimento. Rilanciamo la data appunto del 30 settembre e invitiamo anche gli ascoltatori ad andare sul sito della Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche e anche sulla pagina Facebook, che è sempre molto molto aggiornata.
Perfetto, come dicevi tu c'è un filo rosso che collega gli interessi di Benetton sia in Argentina che qui in Italia, quindi sarà importante che appunto fare questi collegamenti fra quella che è la devastazione, il saccheggio che viene fatto in Argentina, ma anche la devastazione dei nostri territori. Forse non riusciamo a rendercene conto della devastazione quando ce l'abbiamo sotto il naso, però è il caso che ne prendiamo coscienza e riusciamo a fare questi collegamenti. Noi fortunatamente abbiamo dei collegamenti diretti con le comunità e quindi c'è un interscambio di solidarietà e di sostegno con loro.
Io ti ringrazio di nuovo e ci sentiremo presto.
Grazie mille Radio, grazie a voi, un abbraccio a tutti.
Ciao, grazie.